Ecco, ci inoltriamo in questo commento anche perché la liturgia consiglia una piccola omelia a questo punto e forse un certo senso, un pochino dell'equilibrio della liturgia ci consiglia di non fare chissà che omelia dopo la proclamazione della passione, vista la lunghezza e anche la importanza della parola per se stessa della passione. Certo, dovessimo commentare la passione non termineremmo mai perché è talmente tutto così bello, così straordinario. Allora, il testo con cui cominciamo è quello che dovrebbe introdurre, ove si possa fare, una bella processione. Una processione che è un atto pubblico. È interessante che il cristianesimo non è un atto privato, non è una realtà privata. Oggi c'è una certa tendenza a dire che l'esperienza religiosa è una questione che deve rimanere fra le mura della propria intimità o è roba semplicemente da sagrestia, da chiesa che non venga fuori. E invece noi nella nostra avventura di cristiani sappiamo che la professione di fede è sempre pubblica, è sempre una cosa che si ripercuote sulla vita reale. Sarebbe ben assurdo pensare a qualcuno che è intimamente figlio di Dio, ma esteriormente si presenta come figlio di questo mondo. È pazzesco, inaccettabile. Credere che questa cosa non tocchi ogni nostra singola scelta vuol dire credere in un cristianesimo da quattro soldi che non ha cambiato veramente la nostra identità nel profondo. Allora, è molto importante questo perché noi siamo di fronte a un atto magniloquente di Gesù. Lascia Gesù che questa cosa sia manifestata. Qual è la funzione di tutto questo? Lui sta entrando proprio, lo prepara, si fa preparare un puledro di asina, si fa preparare questo somarello su cui lui si siederà. Interessante che il somaro viene dalla parola soma, cioè dal peso. È l'animale che porta il peso. Ecco, questo animale che porterà il peso di Gesù è qualcosa di biblico perché tutto questo era collegato all'intronizzazione del re, il quale è umile, è colui che entra non per la porta di chissà quale potenza, ma è cavalca un puledro d'asina, e cioè è uno che è stato chiamato da Dio non per sua propria forza. Sarà colui che si auto installa come re. Allora, Gesù fa questo atto pubblico che è un atto dolce e amaro, ovvero sia, mentre la gente grida e stende il mantello sotto questa asina e questo puledro, la realtà è che però lui comunque ha scelto questa linea dell'umiltà. È come se noi avessimo adesso la processione interna dentro una città di un famoso presidente di uno Stato, uno così che passi con un corteo, con un carro, una regina che passi con un carro. Ecco, noi stiamo tutti lì ai bordi delle strade, tenuti dalla polizia con le transenne. Sta per passare questo personaggio, questa donna importantissima, questo uomo importantissimo, ed ecco che arriva su un ciuco. Un somarello, così, da ridere, come se arrivasse su una vecchia 500 decappottabile, in una situazione così, un po' curiosa, cioè dove c'è gloria e c'è umiltà. In questo testo noi vediamo che cos'è la nostra gloria, è una gloria impastata di piccolezza. La gloria di questo mondo è una gloria tronfia, piena di se stessa. Invece, come era nell'antico re di Israele, costui ha gloria perché un altro gliela regala. Lui è umile, lui è piccolo, la gloria viene dal cielo. Infatti, il suo Osanna è nel più alto dei cieli. È curioso, si benedice qualcuno che sta nel più alto dei cieli. Qui c'è un figlio e un discendente, colui che viene nel nome del Signore. Ecco la vera gloria, quella che non è nel nostro nome, quella che viene su un asinello. Quella è la gloria di Cristo, quella è la gloria che ci è destinata. Noi stupidi che cerchiamo costantemente una gloria che nasca in noi, parta dal nostro ego, sia spiegata e gestita dalla nostra propria persona, perché in fondo cerchiamo noi stessi. L'amor proprio ci chiude gli occhi di fronte alla vera gloria. La gloria vera è nel nome di Dio, nel nome di un altro, non nel mio proprio nome. Questa domanda che facciamo ogni volta che preghiamo un Padre nostro, sia santificato il tuo nome, non il mio, perché ci sono tante libertà che l'uomo può avvocare a se stesso, ma la più grande, la più bella, la libertà dal proprio ego. Questa libertà rende capaci di amare, rende capaci di servire, rende capaci di fare il bene. Allora, questa processione può essere veramente la processione dei semplici, degli umili, dei piccoli, di gente che canta un altro. Noi vogliamo che qualcuno ci canti, ci adori, ci glorifichi. No, i cristiani possono intraprendere una processione che è una processione che parla del cielo, che parla di qualcuno che ci vuole bene, che parla di Cristo, il re della gloria, il quale è un re umiliato, il quale apparirà con i segni della passione quando verrà nel suo trionfo, e verrà umilmente, rispettosamente, non imponendosi, non pretendendo niente dall'uomo, ma offrendo la libertà. Ecco, noi possiamo vedere attraverso questo testo la gloria che poi sarà annunziata nella passione, perché quell'uomo che sarà crocifisso sarà pieno di dignità. In un certo senso qui c'è una magniloquenza esterna con un atteggiamento interiore che è un atteggiamento umile. Vedremo nella passione il rovesciamento, una grande umiliazione con una grande gloria interiore. In fondo questa unione fra Dio e l'uomo è questa unione fra l'umiltà e la gloria.